praying for God above and the devil below him. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young night. Above or below the ground, yes, too old to die young night. Still the good Lord might lay me down. Eccoci qua in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Io mi presento come sempre, sono Eugenio Palazzini, sono un giornalista appunto del Primato Nazionale e il Primato ogni giorno dal lunedì al sabato trasmette su questa splendida radio dalle 13 alle 14 la propria rassegna stampa. Oggi il tema cruciale, almeno stando a quanto viene battuto da quasi tutti i quotidiani in Italia, è ovviamente il caso di Silvia Romano, alias Aisha, appunto questo alias ve lo spiegheremo durante questa trasmissione. Presto detto, volendo in maniera lapidaria, con la questione della conversione di Silvia Romano all'Islam, come avete letto un po' tutti voi e sentito anche nei TG. È una questione che sta facendo discutere moltissimo, sta facendo discutere sia a destra che a sinistra, sta diventando di fatto nelle ultime 24-48 ore un po' il tema caldo, quasi ad oscurare quel coronavirus che da circa due mesi e più sta riempiendo un po' tutti i giornali e riempie anche l'attenzione di tutti voi. In questo caso si è trovato, diciamo, un tema per oscurare questo coronavirus in questo momento. Da una parte se ne sentiva il bisogno, perché eravamo un po' tutti nauseati da questo continuo parlare di una unica questione, però ecco, salta fuori questo caso per certi aspetti clamoroso, che riguarda appunto una cooperante italiana che è stata rapita in Kenya nel novembre 2018 ed è stata liberata. Ora, da qui tutta una serie di discussioni, un dibattito forte che c'è adesso a livello politico, perché è evidente che Silvia Romano sia stata liberata grazie a un riscatto pagato dall'Italia. Ve ne parleremo appunto, come abbiamo già trattato da ieri sul Primato Nazionale, continuiamo a trattare l'argomento oggi sul primatonazionale.it, che vi invito a leggere quotidianamente. Sono di parte, ovviamente mi espongo a riguardo, ma ecco, è un tema particolarmente caldo perché nella fattispecie si configurano tre problemi su tutti, ovvero: questi soldi ai terroristi somali sono stati pagati? Quanti soldi sono stati pagati? Ora, che sia stato pagato un riscatto, anche se non c'è un'ufficiale ammissione, è chiaro, perché per liberare un ostaggio in Somalia o si paga o si spara. Posto che non si è sparato, è evidente che è stato pagato un riscatto. L'altra questione importante, appunto, che viene trattata, è quella della conversione di Silvia Romano all'Islam, e anche qui c'è chiaramente chi polemizza su questa questione, c'è chi la giustifica tout court, in generale è comunque un tema da considerare. E l'altra, che a mio avviso è quella più importante, è il ruolo dei servizi italiani, dell'intelligence italiana in Somalia, che ricordiamo la nostra ex colonia, e il ruolo soprattutto dei servizi turchi, i servizi segreti della Turchia, che hanno evidentemente contribuito, e lo vedremo appunto nel dettaglio, contribuito se non di più, nel senso, se non vogliamo proprio dire che sono stati i veri protagonisti di questa liberazione, riscatto a parte, perché il loro ruolo è stato forse addirittura più importante di quello dei servizi segreti italiani. Perché? Ecco, innanzitutto partiamo dal quello che sappiamo dal punto di vista del riscatto che è stato pagato per liberare Silvio Romano. Come segnalato ieri da Nicola Mattei sul Primato Nazionale, un articolo titolato "Un riscatto milionario ai terroristi", così è stata liberata Silvia Romano, si parla di svariati milioni di euro, per non parlare delle spese indirette legate a quasi 2 anni di indagini, costruzione di rapporti con le locali agenzie di intelligence, trattative, un conto appunto salato, commenta Nicola Mattei, grazie al quale l'Italia è però riuscita a riportare a casa la giovane che sta bene e atterrerà in queste ore all'aeroporto di Ciampino. Questo era un articolo pubblicato ieri, poi prima chiaramente che atterrasse Silvia Romano in Italia. Era dai giorni immediatamente successivi al rapimento che di Silvia Romano non si avevano praticamente più notizie, perché chiaramente era comprensibilmente, come sempre avviene in questi casi, calata anche una certa coltre di silenzio, non perché si volesse ignorare o dimenticare questa vicenda, ma perché chiaramente il lavoro che c'era dietro non poteva essere strombazzato ai 4 venti da un punto di vista mediatico. Era il 2015 quando, per liberare Greta e Vanessa, commenta Nicola Mattei, due giovani finite insieme nelle mani di un gruppo legato ad Al-Qaeda, i nostri servizi avevano messo mano al portafogli per sborsare 11 milioni di euro. Chiaramente portafogli non dei servizi ma dello Stato, quindi tutti noi abbiamo pagato 11 milioni di euro per liberare Greta e Vanessa. Nel caso invece di Silvia Romano, le trattative sarebbero iniziate lo scorso gennaio, quando agli uomini dell'intelligence tricolore è stato fatto pervenire un video che dimostrava che Silvia Romano era viva. Da lì è partita una triangolazione tra l'AISE, ovvero i servizi italiani, i servizi somali, dal Kenya era stata trasferita proprio nella nostra ex colonia, e quelli turchi da tempo presenti in loco, e qui appunto la questione del ruolo dei servizi turchi di cui vi accennavo poco fa. Nessun blitz, nessun conflitto a fuoco, pare persino nessun incontro diretto con gli jihadisti di Al-Shabaab, anch'essi espressione di Al-Qaeda. La cooperante sarebbe stata consegnata da alcuni non meglio precisati emissari che avrebbero fatto da tramite con i rapitori. Ma anche se assisteremo alla più che plausibile negazione del pagamento di qualsiasi riscatto, è indubbio che esso sia avvenuto. Il rapimento di Silvia Romano, d'altronde, sin dall'inizio si presentava come a scopo di estorsione. Nulla quindi giustificherebbe, almeno al momento, la possibilità che siano state percorse strade alternative, ovvero una liberazione direttamente con i militari senza pagare il riscatto, ma aprendo il fuoco contro terroristi e liberando Silvia Romano, un metodo sicuramente rischioso sia per i terroristi Savasandir sia per l'ostaggio, ma che non è stato assolutamente preso in considerazione in questo caso, almeno da quanto sappiamo e da come possiamo ricostruire la vicenda, perché Silvia Romano è stata liberata in modo indolore, se non per le tasse evidentemente dello Stato italiano. Perché? Di che cifre parliamo? Ecco, secondo il giornalista Fausto Biloslavo, che è molto esperto di questi scenari perché è un reporter di guerra, è stato spessissimo in luoghi anche molto pericolosi dove sono avvenuti i rapimenti e dove chiaramente serve anche una conoscenza dettagliata della storia del posto, la cultura del posto e anche chiaramente del modus operandi sia dei servizi che dei militari. Infatti Fausto Biloslavo ne scrive su Il Giornale e dice che solitamente gli ultimi prezzi ai nostri connazionali in mano a bande jihadiste variano dai 3 ai 6 milioni di euro. E quindi scrivevamo all'epoca di Greta e Vanessa che uno Stato serio salva i suoi concittadini a prescindere dal prezzo da pagare. E questo lo ribadiamo, nel senso è importante sempre. A prescindere da chi è questo nostro cittadino, come si è comportato, quello che ha fatto, le idee politiche che ha, non c'entra assolutamente nulla. Uno Stato va e riporta a casa un proprio cittadino. L'Italia, anche da un punto di vista di immagine internazionale, credibilità internazionale e anche interna, e soprattutto per mostrare a tutti che non lascia un cittadino italiano da solo in mano a dei terroristi o da chi che sia, da qualunque parte del mondo, in qualunque parte del mondo l'ostaggio si trovi, deve necessariamente liberare o provare a liberare questo ostaggio. La questione che però si discute è come è stato liberato, ovvero abbiamo pagato dei milioni di euro a dei terroristi, come useranno poi questi soldi questi terroristi, era l'unica alternativa o potevamo realmente intervenire con un blitz militare? Dal nostro punto di vista era senz'altro più auspicabile, o almeno lo è da ora in poi. È chiaro che il rischio anche che corre l'ostaggio è più alto, è altrettanto chiaro che non si può far passare il messaggio a qualunque gruppo terroristico che può rapire un cittadino italiano e tanto poi gli verrà pagato un bel gruzzolo che poi sono soldi, milioni di euro che spenderà, si presume chiaramente, in attività ben poco lecite e anche piuttosto pericolose per tutti noi e in generale per altri civili. Quindi ecco lì si apre una questione infinita, ma c'è poi la questione anche di come si è svolto questo sequestro dal Kenya alla Somalia, cioè delle bande che poi hanno portato Silvia Romano in Somalia e l'hanno consegnata nelle mani di Al-Shabaab, che ricordiamo è uno dei gruppi terroristici più pericolosi al mondo, legato ad Al-Qaeda. Parte di Al-Shabaab aveva giurato fedeltà al-Baghdadi, califfo sedicente dell'ISIS, gruppo che ha conseguito tutta una serie di attacchi anche recenti, piuttosto cruenti nei confronti sia di autorità che di civili in Somalia, e appunto c'è la questione della conversione di Silvia Romano durante questo periodo di rapimento. La affronta Cristina Gauri, sempre sul Primato Nazionale, ovviamente oggi con un articolo titolato "Ora sono musulmana e mi chiamo Aisha", è la dichiarazione appunto di Silvia Romano che racconta la conversione. Colloquio Fiume durato 4 ore per Silvia Romano. La cooperante milanese sequestrata in Kenya nel novembre 2018 è costata allo Stato italiano circa 4 milioni di euro, che è appunto la cifra che sembrerebbe appunto ufficiale, anche se non è proprio ufficiale, comunque ufficiosa. La ragazza è stata ascoltata ieri dal pubblico ministero della Procura di Roma, Sergio Colaiocco, scrive Cristina Gauri, dall'ufficio antiterrorismo dei Carabinieri in una caserma dei ROS subito dopo il suo atterraggio a Ciampino, avvenuto ieri pomeriggio verso le 14. La Romano ha dichiarato di essere serena, di essere stata trattata dai propri sequestratori con umanità e ha confermato di essere stata sequestrata da un'organizzazione islamica. Anche sul trattamento, appunto, si apre poi una questione, perché tutti dicono: ma come dici che ti hanno trattato bene, eppure sei stata sequestrata dagli spietati terroristi? Ecco, lei dice che liberata all'alba di sabato in Somalia, in una città a circa 30 km da Mogadiscio, ovvero la capitale somala, era partita per l'Africa in collaborazione con la Onlus Marchigiana Africa Milele per seguire un progetto destinato all'infanzia. Un comando di sequestratori armati l'aveva rapita a Chakama, un villaggio a 80 km da Malindi, in Kenya, e lei dice: durante il sequestro sono stata trattata bene. Durante l'audizione, di fatto, avrebbe riferito di non aver visto in viso i suoi sequestratori, che ogni 2 o 3 mesi cambiavano covo. Ci siamo mossi in moto, a piedi e con altri mezzi, dice Silvia Romano. In questi mesi sono stata trasferita frequentemente, sempre in luoghi abitati alla presenza degli stessi carcerieri. Mi hanno portato in varie case, mi rinchiudevano nelle stanze, ma mai da carcerata. Mi hanno assicurato che non mi avrebbero uccisa, e così è stato. Se non tenterai di fuggire, non ti accadrà niente, le avrebbero detto. Poi aggiunge: è vero, mi sono convertita, ma è stata una mia libera scelta. Non c'è stata nessuna costrizione da parte dei rapitori, che mi hanno trattato sempre con umanità. Non è vero invece che sono stata costretta a sposarmi, non ho avuto costrizioni fisiche né violenza. Quindi la Romano ha dichiarato di non chiamarsi più Silvia, ma Aisha, forse in omaggio a Aisha bin Abi Bakr, figlia di Abu Bakr, primo califfo dell'Islam, la più importante delle spose di Maometto. I miei carcerieri, che erano presenti sempre almeno in 3, mi hanno spiegato le loro ragioni e la loro cultura. In conseguenza, una forma di sindrome di Stoccolma, con addirittura annessa la conversione. Ricordate, c'è una serie di Sky che da anni, ormai siamo all'8ª stagione, se non erro, che è Homeland, e nella prima stagione si parla appunto di questo militare americano, questo Marines americano rapito in Afghanistan, che poi torna negli Stati Uniti, apparentemente non convertito, anche se provato ovviamente psicologicamente dopo la liberazione, In realtà poi si è convertito all'Islam e appunto senza spoilerarvi se non avete visto questa serie, chiaramente ci saranno una serie di problematiche legate a questa sua conversione anche in termini di sicurezza per gli Stati Uniti d'America. È un film, ovviamente, non è la realtà, ma è evidente che in questi casi si creano tutta una serie di corticircuiti e di problematiche anche di reinserimento poi in Italia nel momento in cui è avvenuta la conversione, non tanto per una fede piuttosto che l'altra, perché non è una questione legata all'Islam, quanto al fatto che la conversione è avvenuta in luoghi di prigionia, in un momento in cui Silvia Romano era stata rapita, era ostaggio, e di conseguenza è fortemente discutibile che questa conversione sia avvenuta in maniera così liscia. E se lo è, proprio per un discorso anche di sindromi del carcerato, è altrettanto vero che quale Islam ha abbracciato poi Silvia Romano? Perché è evidente che quello che predicano certi terroristi legati ad Al-Shabaab in questo caso, ma in generale ai gruppi terroristici, non è lo stesso Islam almeno quello che non provoca ovviamente un problema da un punto di vista di attacchi, perché è una religione come tutte le altre, è una religione secolare che ha una grande tradizione anche filosofica, anche dottrinale, che non avrebbe nessun tipo di problema di per sé, anzi, ma il problema di fondo è a quale Islam poi ha aderito Silvia Romano, perché trattarsi di una situazione psicologica legata al contesto in cui la ragazza ha vissuto in questi 18 mesi, dicono gli inquirenti, non necessariamente destinata a durare nel tempo. Ci sono altri casi in passato che mostrano che poi le persone che tornano, in realtà, dicono gli inquirenti, anche se si erano convertite o avevano comunque ricevuto degli shock anche da un punto di vista culturale, poi di fondo si rivelano nel tempo di nuovo come erano prima, ovvero tornano alla vita di sempre e scordano piano piano quello che almeno avevano abbracciato da un punto di vista religioso o ideologico. È chiaro, qui si apre tutta una parentesi, ma la parentesi più grossa, a nostro avviso, oltre chiaramente alla questione di come reagire insomma Silvia Romano e qual è poi lo stato della sua conversione, il tipo della sua conversione, a quale Islam eventualmente avrebbe aderito, è il ruolo dei servizi turchi, come dicevamo. Perché proprio oggi, tra l'altro, su Repubblica è apparsa una bella foto di Silvia Romano sull'aereo scattata sabato 9 maggio, ovvero qualche secondo dopo la liberazione in Somalia, che mostra appunto Silvia Romano alias Aisha a bordo di un veicolo del MIT, dei servizi di intelligence turchi. Attenzione, quindi non i servizi di intelligence italiani, ma i servizi di intelligence turchi. E l'immagine è stata diffusa dall'agenzia di stampa turca Anadolu, che è tra l'altro la principale agenzia stampa, quella statale, della Turchia. Quindi è un documento pubblicato da Ankara, sottolinea Repubblica, in modo ufficiale. Il giubbotto militare fatto indossare dagli 007 turchi alla cooperante italiana riporta con evidenza i caratteri della mezzaluna e della stella, presenti sulla bandiera nazionale della Repubblica di Turchia e in tutta la simbologia del mondo islamico, cioè è il marchio che Ankara vuole imprimere sulla vicenda, con la dimostrazione di aver avuto un ruolo fondamentale nel riscatto dell'ostaggio. Bene, qui si apre appunto la questione. È stato semplicemente un ruolo collaborativo da parte dei servizi turchi nei confronti dei servizi italiani, ovvero si sono aiutati a vicenda, o è stato dominante il ruolo dei servizi turchi che addirittura mettono il proprio marchio su Silvia Romano, come a dire lei è islamica, l'abbiamo liberata noi islamici grazie al buon rapporto che abbiamo come servizi turchi in Somalia con i Somali. E il nostro ormai ruolo che va avanti da anni in Somalia, anche di infiltrazione da una parte e modo di cercare anche di avere sempre di più una voce in capitolo in quei territori. Ecco, tutto questo simboleggia cosa? Simboleggia innanzitutto una certa debolezza dell'Italia in una sua ex colonia, perché non riesce di fatto a intervenire come magari sarebbe riuscita a fare qualche anno fa, qualche decennio fa, in maniera autonoma, e si deve rivolgere ai servizi turchi. Servizi turchi che però non collaborano in maniera, almeno da un punto di vista di quello che stanno strombazzando, da un punto di vista mediatico, sta strombazzando il governo turco da un punto di vista mediatico, non ha semplicemente collaborato, ha avuto un ruolo più che attivo, se non dominante. E qui si apre la parentesi su il ruolo dell'Italia in generale nel mondo, cioè quanto contiamo, quanto riusciamo ad agire da soli, quanto riusciamo, senza magari pagare degli scatti milionari, a liberare degli italiani eventualmente ostaggio di gruppi terroristici, e quanto riusciamo anche ad avere eventualmente, nel caso di una cooperazione con altri servizi internazionali, ad avere noi un ruolo decisivo, noi un ruolo dominante, senza delegarlo ad altri, che di fatto in questo caso, parliamoci chiaro, si stanno facendo belli al nostro posto, cioè noi abbiamo sborsato milioni di euro e i turchi si vantano di aver svolto un ruolo chiave in questa liberazione. Questo, a mio avviso, è l'aspetto cruciale della vicenda, a prescindere da tutti i ragionamenti sulla conversione di Silvia Romano alias Aisha, a prescindere da se è giusto o sbagliato averla liberata in questo modo, cioè qual è il ruolo italiano, quanta forza ha realmente l'Italia, quanto riusciamo ad essere decisivi anche da un punto di vista comunicativo quando riusciamo appunto a compiere un gesto comunque importante, a prescindere da tutto, che è la liberazione di un ostaggio italiano. Per staccare un po', poi torniamo sempre con la rassegna stampa del primato nazionale su RBN. Pausa musicale con Take Me On dei Rigby Fish.
It
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera, con la rassegna stampa quotidiana, del Primato Nazionale. Abbiamo parlato fino ad ora di Silvia Romano, della liberazione di Silvia Romano alias Aisha, convertita all'Islam, del ruolo dei servizi segreti turchi dominante rispetto a quelli italiani, almeno da quanto sta emergendo in queste ore. L'altro argomento cardine della giornata è sicuramente la questione dello scontro tra Stato e Regioni rispetto alla cosiddetta fase 2. Come titola Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale oggi, riapriamo tutto dal 18, ultimatum dei governatori, Stato-Regioni, secondo round. E qui appunto si apre un'ennesima querelle, un'ennesima battaglia tra governatori, soprattutto di alcune regioni, e governo. Perché? Perché la buona parte dei governatori, in particolare del nord, vogliono riaprire tutto prima del 18. In realtà volevano, scusate, dal 18, in realtà volevano riaprire più o meno tutto dall'11. Saltato tutto perché il governo, soprattutto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ha bloccato, e adesso i governatori di centrodestra e centrosinistra, quindi non è neanche troppo una questione ideologica da questo punto di vista, ma di necessità regionale, non accettano ulteriori rinvii, e i governatori del nord, quindi Zaia, Toti, Bonaccini, Emilia Romagna, si è unito ad esempio oggi anche Emiliano, Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, che non le ha mandate a dire di fatto al governo. In sostanza, scrive Adolfo Spezzaferro, i governatori chiedono la certezza assoluta che dal 18 maggio possono riaprire gli esercizi e attività commerciali ancora chiusi, senza aspettare il 1 giugno fissato dal governo, tenendo conto dell'andamento epidemiologico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza condivisi. Questo, diciamo, è quello che condividono un po' tutti i governatori che fanno questa richiesta al governo. Il presidente della regione Puglia, appunto Emiliano, fa sapere che se le linee guida dell'INAIL sui livelli di rischio contagio non arriveranno per il 18 maggio, la sua regione aprirà lo stesso barbieri, parrucchieri, centri estetici sulla base dei protocolli regionali che ci paiono più che sufficienti, sottolinea Emiliano. Zaia rincara la dose, dice punto di caduta sia il 18 maggio. Il governo chiarisca subito questa partita, dice Zaia. Una soluzione, avverte, c'è la convergenza con molti colleghi, se non la quasi totalità, di procedere per loro il 1 giugno è troppo tardi, il punto di caduta sia il 18 maggio. Lo stesso Toti rilancia: dal 18 maggio riapriamo tutto, spiagge comprese. Ho sentito il ministro Francesco Boccia e credo che alla fine ci sarà il via libera. Noi chiediamo due cose: che ci conceda di aprire attività dal 18 e che torni alle regioni l'autonomia concessa al titolo quinto e che ci è stata sottratta dal DPCM. Le regioni, sottolinea Toti, nella fase acuta della pandemia non hanno mai fatto resistenza ai poteri del Presidente del Consiglio. Ma arrivati alla fase 2, il governo ha tolto il piede al freno un attimo in ritardo. E qui si va su una sostanziale parziale apertura da parte del ministro per gli affari regionali Boccia, che dice: dal 18 ci sarà una nuova fase che porterà a una differenziazione territoriale. Stiamo lavorando per far ripartire questa differenziazione territoriale. Dal 18 maggio potranno riaprire gran parte delle attività economiche. Ma chiarisce il ministro: non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza, ma che sono poi d'altronde quelli che chiedono vengano garantiti anche, come abbiamo visto, i governatori delle varie regioni che incalzano, pressano il governo in questa fase. Eventuali ordinanze regionali, dice Boccia, emesse prima delle nuove misure dovranno essere riformulate a tutela della salute pubblica e della sicurezza del lavoro. Io spero che con la differenziazione territoriale possano riaprire ovunque, poi sarà responsabilità delle singole regioni avere il quadro dei dati a cui facevo riferimento. Se i contagi andranno giù, potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno, dovranno restringere, sarà più facile per tutti. Responsabilità e per tutti, responsabilità e doveri, dice Boccia, che è intervenuta stamattina ad Agorà su Rai 3, rispondendo appunto alle domande sulla riapertura di anche parrucchieri, bar e ristoranti che chiedono le regioni. Ora, il punto qual è? Come giustamente sottolinea Adolfo Spezzaferro, parola agli esperti, i veri decisori, insomma, le classiche task force di cui ormai vi parliamo da giorni, con 470 esperti messi in campo dal governo che di fatto decidono al posto del governo. Visto che a breve saranno pubblicati i dati su questi primi giorni di fase 2, i governatori, ma anche e soprattutto i negozianti cittadini, devono sperare che i numeri siano buoni. Questo chiaramente lo speriamo a prescindere dalle riaperture, perché sarebbe ovviamente un gran bel segnale per tutta Italia il fatto che il virus retrocede sempre di più, fino, speriamo, a sparire piano piano, anche se chiaramente i tempi molto probabilmente da questo punto di vista saranno lunghi. Il punto qual è? Il punto è che di fatto Boccia, che è il ministro, di fatto il governo, ci sta dicendo che dal 18 maggio probabilmente differenzierà, cioè le regioni potranno autonomamente, in base alla situazione epidemiologica, alla situazione appunto del coronavirus in quella regione, aprire di più, aprire di meno, valutare, è un compromesso che sembra, stiano trovando, regioni e governo. La sensazione è che dal 18 maggio molte regioni apriranno quello che vogliono aprire, e il governo lasci un po' correre, a meno che appunto non ci siano, dei cambiamenti radicali in senso negativo da un punto di vista della curva epidemiologica. Ora, è chiaro che la situazione però si fa, esasperata, si fa sempre più esasperante un po' in tutta Europa, perché è ovvio che più di 2 mesi di, tra virgolette, arresti domiciliari stanno rendendo le persone nervose già di per sé da quel punto di vista. Ma poi c'è un problema che è quello più importante, evidentemente, che è quello economico. Abbiamo visto le proteste di commercianti, di partite IVA, di semplici cittadini che nelle ultime settimane sono imbufaliti con il governo perché magari non arrivano i soldi della cassa integrazione in deroga, perché non arriva liquidità, il governo non ha immesso di fatto liquidità, e quindi i cittadini spesso si ritrovano senza lavoro e senza soldi, si ritrovano bloccati senza poter andare avanti in maniera lineare a fine mese, sostenendo le spese correnti. Si ritrovano in una situazione obiettivamente molto complicata, ma come fa notare Davide Romano, sempre oggi sul Primato Nazionale, in un pezzo titolato Scontri e manifestazioni in tutta Europa monta la protesta contro il lockdown, in realtà non è soltanto l'Italia che si ritrova vivere una situazione molto complicata con i cittadini che protestano, ma anche dalla Germania alla Polonia, passando per la Francia, la Svizzera, fino all'Olanda, migliaia di cittadini scendono in piazza per protestare contro il lockdown. A Stoccarda, ad esempio, oltre 10.000 persone sono scese in piazza per denunciare la violazione di diritti costituzionali giustificati al contrasto di Covid, mentre a Berlino le dimostrazioni sono sfociate in scontri con la polizia. Ad Alexanderplatz, quindi Berlino Est, la polizia avrebbe arrestato 86 persone, mentre altri 45 manifestanti sarebbero stati fermati davanti al Reichstag. Altre manifestazioni sono state registrate in altre città come Dortmund e Colonia. C'è anche un video che pubblica il Primato Nazionale oggi sugli scontri avvenuti a Berlino, tra polizia e manifestanti, ma appunto queste proteste si estendono. Ce n'è un altro di video, sempre pubblicato dal Primato Nazionale nello stesso pezzo, con gli scontri in Polonia tra manifestanti e polizia, nella fattispecie a Varsavia, la capitale quindi della Polonia, dove la protesta, organizzata da alcuni imprenditori, si è conclusa con 38 arresti, scrive Davide Romano. Ma anche in Svizzera, davanti al Parlamento di Berna, centinaia di persone si sono radunati per manifestare contro la chiusura delle attività commerciali, delle scuole, in generale le restrizioni connesse al Covid-19. Nonostante in Svizzera le misure siano molto meno dure che in Italia, dove appunto in Svizzera già da 2 settimane barbieri, parrucchieri, fiorai sono aperti, mentre oggi riaprono le scuole. Le manifestazioni cortesi si sono tenute anche in altre importanti città elvetiche come Zurigo e Basilea, ma anche nella pacifica e pacciosa Olanda, andiamo a vedere, si erano registrate proteste contro le restrizioni già alcuni giorni fa, prima del fine settimana che ha visto il coinvolgimento di più nazioni europee. Circa 80 persone erano state arrestate all'Aia davanti alla sede del governo, sempre in seguito a proteste contro il lockdown. Le manifestazioni si erano svolte anche a Utrecht, quindi altra importante città dei Paesi Bassi, dove centinaia di persone si erano radunate per suonare il clacson della propria auto, forma di protesta contro le restrizioni partite dagli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti erano avvenute proteste di questo tipo, appunto con le persone che dalle proprie auto hanno iniziato a suonare il clacson, per manifestare il loro malcontento. Quindi, anche se in una gran parte in realtà delle nazioni europee le restrizioni sono più blande che in Italia, o comunque ci sono grossi aiuti da parte dello Stato che immette liquidità, viene in mente la Germania, viene in mente il Regno Unito che ha una sovranità monetaria propria. Nonostante questo, ecco, ci sono un po' in tutta Europa le proteste, perché al di là della questione strettamente economica che vivono i cittadini, c'è sempre ben presente e forte da parte degli stessi cittadini la questione delle libertà personali che vengono messe in discussione e iniziano a diventare intollerabili nella restrizione con questo lockdown prolungato. Ora, sempre per staccare, poi torniamo su Radio Bandiera Nera, ci facciamo un'altra pausa musicale. In questo caso ci ascoltiamo un pezzo dei Decibel, ma non un pezzo d'annata anni 80, un pezzo più recente del penultimo album dei Decibel, quindi di qualche anno fa, che inquadra un po' questa situazione rispetto all'attualità, non che sia profetico, ma in generale allo stato che vive il cittadino di fronte a una società, da questo punto di vista, in qualche modo un po' distopica. Il pezzo è My My Generation dei Decibel e è tratto dall'album Noblesse Oblige.
C'è una banca nuova, morirò con la faccia al vento, morirò mai contento, soddisfatto mai. Non c'è più, lei è sotto shock,
shock.
E non si diverte più tra lavoro e casa. Morirò con la faccia al vento, morirò mai contento, soddisfatto.
Eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Abbiamo parlato di Silvia Romano, alias Aisha, liberata in Somalia e tornata in Italia. Abbiamo trattato l'argomento delle proteste che in tutta Europa, quindi non soltanto in Italia, stanno sfociando e in certi casi anche provocando scontri tra polizia e manifestanti. Abbiamo visto in Germania, in Polonia, in Olanda, in Svizzera, eccetera, eccetera. Ora volevamo affrontare l'argomento cardine in generale di questo periodo, che è appunto la situazione del lockdown, che sta creando gravi problemi all'industria italiana e in generale all'economia italiana. Oggi, sempre Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale, scrive un pezzo titolato "Il lockdown azzera l'industria", a marzo crollo senza precedenti del 28% e aprile sarà peggio. E queste sono previsioni nefaste, ovviamente, dati alla mano. Il coronavirus fa crollare la produzione industriale, è il tonfo, è peggiore del previsto. La serrata generale imposta al governo Conte, scrive Spezzaferro, per contenere i contagi, secondo le stime Istat, fa calare l'industria del 28,4% rispetto a febbraio. Terribile anche su base annua l'entità del crollo, l'indice complessivo è diminuito del 29,3%. Si tratta di dati di marzo, la caduta sarà ancora più forte ad aprile, mese segnato per intero dal blocco della produzione, perché ricordiamo che marzo, fino al 9 marzo comunque, l'Italia non era bloccata. L'Istat parla di un crollo con la maggiore diminuzione mai registrata dal 1990, inizio della serie storica. Ma sempre per guardare i dati nel dettaglio, Istat, quindi ufficiali da questo punto di vista, Adolfo Spezzaferro dice: i dati statistici di marzo mostrano forti diminuzioni congiunturali in tutti i comparti industriali. Il calo riguarda i beni strumentali, meno 39,9%, beni intermedi, meno 27,3%, beni di consumo, meno 27,2% e energia, meno 10,1%. Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni tendenziali negative, ma per alcuni di questi il crollo congiunturale tendenziale supera addirittura il 50%. Infatti le diminuzioni più rilevanti sono quelle, e questo chiaramente alla palissiano, visto il lockdown che ha caratterizzato o tuttora caratterizza questi settori, sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto, che arriva addirittura al meno 52,6%, poi il tessile, l'abbigliamento, pelli, accessori al meno 51,2% e via dicendo. Vi invito, se volete avere un quadro preciso, a leggere il pezzo di Adolfo Spezzaferro, "Il lockdown azzera l'industria", sul Primato Nazionale di oggi, dove appunto c'è anche un quadro impietoso tracciato sia dal Codacons, che parla di una vera e propria caporetto per l'industria italiana, e da Coldiretti che lancia appunto l'allarme e fotografa la situazione per quanto riguarda il settore agroalimentare, in particolare la produzione alimentare, dicendo che l'alimentare perde 1,5 miliardi con bar e ristoranti chiusi. In controtendenza rispetto ai mesi precedenti, crolla per la prima volta nel 2020 anche la produzione alimentare, con una perdita di oltre 1,5 miliardi a marzo per la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e agriturismi. La riduzione del comparto a marzo è del 6,5%, fa sapere Coldiretti. In questo contesto, appunto, secondo la nota dell'associazione di categorie, è particolarmente rilevante l'annuncio del governo e delle regioni sulla possibile riapertura delle strutture di ristorazione per far ripartire una importante fetta dell'economia italiana, apertura che le regioni, appunto, come abbiamo visto prima, chiedono a gran voce e vanno allo scontro con il governo, perché adesso non sono soltanto alcune regioni del nord a pressare il governo giallofucsia, ma come appunto abbiamo sottolineato citandolo appositamente, anche alcune regioni del sud, nel caso di oggi la Puglia, con il governatore Michele Mignano, che tra l'altro da sinistra chiede un'apertura, altrimenti farà da solo dal 18 maggio. Abbiamo visto invece da destra o da centrodestra in Calabria, con lo scontro che c'è stato tra il governatore di Forza Italia e il governo giallofucsia. Quindi di fatto da un po' tutte le parti, a prescindere da la posizione ideologica, perché abbiamo visto anche al nord si va da Zaia a Bonaccini, quindi dalla Lega al PD, ci sono le regioni che si scontrano con il governo su questo tema. Punto è chiaro, con il prolungamento delle misure restrittive si rischia un collasso economico. Un collasso economico che tra l'altro fa notare sempre molto dettagliatamente con dati statistici alla mano Salvatore Recupero in un articolo pubblicato ieri sul Primato Nazionale, ma che vi invito a leggere oggi, che è titolato Grecia, il lockdown e l'austerità fanno più danni del coronavirus. Perché vi invito a leggerlo? Perché è un bel esempio di come purtroppo austerity imposta dall'Unione Europea e lockdown imposto dalla situazione del coronavirus stanno facendo dei gravissimi danni in un paese che già è martoriato come la Grecia, già è in gravissima difficoltà, più dell'Italia, ma è in qualche modo una sorta di anteprima di quello che potremmo inevitabilmente vivere. Rischiamo di andare incontro a una situazione che è un po' lo spauracchio che è stato evocato fino ad oggi. Farete la fine della Grecia, no? Avete sentito questo mantra ripetere un po' omnia media in tutto questo periodo. Ecco, il rischio è di fare la fine della Grecia. Qual è la fine della Grecia? La inquadra bene Salvatore Recupero in questo pezzo, appunto, che vi invito a leggere. Vi ripeto il titolo: è Grecia e lockdown dell'austerità fanno più danni del coronavirus. Prima di trattare l'ultimo argomento di questa rassegna stampa, che poi è l'argomento con cui apre oggi il Primato Nazionale stamani in prima pagina, appunto, sono i 5 Stelle pronti a cedere, 5 Stelle pronti a cedere al PD, accordo vicino per la regolarizzazione di 500.000 immigrati, e qui si va appunto sul tema della regolarizzazione degli immigrati, chiesta a gran voce da alcuni giorni da Teresa Bellanova, ministro del renziana del governo, che appunto sta prendendo un po' la scena da un punto di vista del tavolo politico delle ultime ore. Lo affrontiamo tra un attimo, prima ci ascoltiamo un altro pezzo musicale, in questo caso andiamo a omaggiare un grande gruppo che purtroppo nelle ultime ore, avrete saputo, ha perso una delle sue figure cardini, uno dei suoi fondatori, e molti di voi appunto conosceranno e avranno apprezzato negli anni questo gruppo molto innovativo da un punto di vista soprattutto della musica elettronica. Loro sono i Kraftwerk, il pezzo è The Model, e lo dedichiamo appunto allo scomparso cofondatore dei Kraftwerk, The Model, Kraftwerk, su Radio Bandiera Nera. Ci troviamo tra un attimo per la rassegna stampa del Primato Nazionale.
I'd like to
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Siamo agli sgoccioli, nel senso che alle 14 vi saluteremo e lasceremo al palinsesto di Radio Bandiera Nera, che prosegue con le splendide trasmissioni musicali di questa radio e non solo approfondimenti culturali quotidiani in questa radio. Ma appunto l'ultimo argomento di cui volevamo parlarvi oggi è quello con cui apre il primato nazionale, 5 Stelle pronti a cedere al PD accordo vicino per la regolarizzazione di 500.000 immigrati, scrive Adolfo Spezzaferro. Alla fine, come era prevedibile, sarebbe stata raggiunta un'intesa della maggioranza giallo-fucsia sulla regolarizzazione degli immigrati che lavorano nel settore agricolo. A quanto si apprende a fonti di tutti i partiti di governo, sarebbero state quindi accolte le richieste di Italia Viva e del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, che aveva addirittura minacciato le dimissioni se la sanatoria non fosse stata approvata. Appunto, era stata, come vi accennavo prima, Teresa Bellanova ad invocare a gran voce la regolarizzazione. Inizialmente, addirittura, lei diceva di 600.000 immigrati irregolari da impiegare nei campi. In realtà anche qui si dovrebbe aprire una parentesi infinita sui termini anche utilizzati da una certa sinistra che parla di immigrati che ci servono. In altri termini, in altri tempi li avrebbero crocifissi, no? Perché avrebbero parlato di sfruttamento della manodopera, come ci servono. È giusto farlo o non è giusto farlo? Soprattutto, quanto verranno pagati questi immigrati? Quante ore lavoreranno all'interno dei campi? Siamo sicuri che non verranno sfruttati? Anche se partissimo da un presupposto di sinistra, tutto questo sarebbe fortemente discutibile. Ma se veniamo ai termini dell'accordo, scrive oggi Adolfo Spezzaferro sul primato nazionale: nella bozza, accanto alle istanze del datore di lavoro, ci sarà anche l'istanza del lavoratore, che otterrà un permesso temporaneo di 6 mesi, convertibile in permesso di lavoro alla sottoscrizione del contratto. Secondo le stime del Ministero dell'Interno, non ancora ufficiali, quindi regolarizzati, potrebbero essere circa 500.000, un vero smacco per centinaia di migliaia di lavoratori italiani ancora tappati in casa, che potrebbero perdere il posto a causa della serata generale imposta da Conte. Perché il punto è esattamente questo: si pensa a regolarizzare degli immigrati regolari da impiegare nei campi quando non si mette mano al novero all'interno del reddito di cittadinanza di coloro che percepiscono il reddito, che potrebbero magari essere chiamati nei campi e che rimangono di fatto senza lavoro. Non si predispongono misure efficaci in termini di liquidità, in termini di ripartenza delle attività produttive per il lavoro degli italiani, ma si pensa a regolarizzare immigrati irregolari. E nonostante le iniziali mini barricate del Movimento 5 Stelle, facciamo notare oggi che in realtà i pentastellati si sarebbero piegati pur di rimanere in sella di fatto al governo. Fino a questa notte il Movimento 5 Stelle si è opposto alla richiesta, scrive Adolfo Spezzaferro, concedendo al massimo un permesso di soli 60 giorni per i lavoratori dei campi, per gli edili e per le badanti. Poi, dopo la lunga riunione notturna tra il Premier Giuseppe Conte e i capi di delegazione delle forze di maggioranza, i 5 Stelle avrebbero cambiato idea. Magicamente, simsalabim, ecco qua che sono arrivati a più miti consigli, sostanzialmente hanno ceduto e quindi nelle prossime ore probabilmente sarà confermata questa regolarizzazione. D'altronde, però, non si ferma qua, perché questa regolarizzazione di 500.000 immigrati poi era abbastanza ovvio che rischiasse di scatenare un effetto domino. E qualcuno prendesse la palla al balzo per parlare in generale di mettere in regola tutti gli stranieri in Italia, e non a caso puntualmente è arrivata all'interno della maggioranza giallo-fucsia da parte di alcuni esponenti più radicali su questo fronte la richiesta di regolarizzare i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio. È una scelta di buon senso politico. Le frontiere dei paesi di origine sono chiuse a causa della pandemia da Covid, quindi non ci sono presupposti per nessuna forma di rimpatrio. Ecco la scusa: tenere persone sul territorio nazionale in condizioni di legalità significa esporle al pericolo di marginalizzazione. Quindi la regolarizzazione garantirebbe a queste persone accedere al sistema sanitario e essere incluse nei protocolli di prevenzione. Ora, al di là del fatto che il sistema sanitario non trascura nessuno e se qualcuno si sente male in Italia viene comunque curato, al di là di questa mischerata detta dai soliti fenomeni. Chiaramente c'è dietro l'intenzione di estendere a tutti i cittadini, ma neanche dietro, perché poi lo dicono in maniera chiara alcuni esponenti di PD, Italia Viva e Liberi Uguali, che ogni tanto salta fuori anche se ufficialmente non esiste più. Quindi la legalizzazione andrebbe estesa a tutti i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio, e non solo quelli che lavorano nella filiera agricola e della cura delle persone, che deve essere garantita attraverso un permesso di soggiorno valido per tutto il 2020 e comunque fino alla fine dell'emergenza, con la possibilità di convertirlo al termine in permesso per ragioni di lavoro, sostanzialmente. Cosa dicono alcuni di questi parlamentari particolarmente immigrazionisti, tra i vari Laura Boldrini, Nicola Frattoianni, Gennaro Migliore, Matteo Orfini, Erasmo Palazzotto, insomma se ne possono citare vari. C'è anche chiaramente qualche fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, pasdaran di certe questioni come Gregorio De Falco, no? L'immancabile. Salvo dietro fronte dell'ultima ora, dunque, i pentastellati, pur di restare incollati alla poltrona, diranno sì alla sanatoria degli irregolari, in linea con tutti i voltafaccia perpetrati a danni della loro base elettorale da quando sono andati al governo con la sinistra, scrive Adolfo Spezzaferro in maniera pungente sul primato nazionale. Quello che preoccupa con tutta evidenza è che non solo verranno regolarizzati immigrati irregolari da impiegare nei campi, perché servono, ci dice la sinistra, ecco il bel termine che in altri tempi sarebbe stato affibbiato ai padroni che sfruttavano la manodopera. Ecco appunto che i nuovi proletari da sfruttare oggi sono gli immigrati, e quindi estendiamo pure, secondo la sinistra, che poi, ecco, attenzione, è interessante questa, che gli italiani sono neanche sfruttati, non vengono minimamente fatti lavorare in molti casi, quindi sono gli ultimi, e si sfruttano i penultimi in questo modo. Tutto questo dovrebbe appunto far drizzare le antenne soprattutto a sinistra, paradossalmente, ma tutto questo non avviene, perché in preda a questo immigrazionismo da pensiero debole degli ultimi anni, chiaramente non c'è nessuna presa in considerazione neppure della semantica, figurarsi del contenuto. Ora vedremo come si svilupperà nelle prossime ore questa vicenda. Come appunto abbiamo anticipato, è abbastanza chiaro che la regolarizzazione è alle porte degli immigrati irregolari. E noi quindi vi lasciamo alle prossime trasmissioni di Radio Bandiera Nera, quindi la rassegna stampa del primato nazionale di oggi finisce qui, appuntamento sempre con la rassegna stampa del nostro quotidiano su Radio Bandiera Nera a domani dalle 13 alle 14. Ci ascoltiamo un ultimo pezzo, in questo caso l'ho scelto appositamente per la giornata di oggi, perché evoca appunto una strana fame che ci perseguita, è quello che appunto viene detto in questo splendido pezzo, dal mio punto di vista, di country americano degli Hanson Family. Il titolo del pezzo è Far From Any Road, e è tratto da una splendida serie TV che è True Detective, la prima stagione di True Detective, che alcuni di voi avranno visto, altri no, se non l'avete vista ve la consiglio perché è fatta molto bene. E appunto quello che dice questo pezzo, una strana fame mi perseguita e mi perseguitava, è abbastanza indicativo della situazione attuale, in mancanza soprattutto di un intervento come si deve da parte del nostro governo nei confronti dei lavoratori e dei cittadini italiani, per non lasciarli appunto alla fame. Allora ci ascoltiamo gli Hanson Family, Far From Any Road, e continuate a seguire Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa del primato nazionale domani dalle 13 alle 14. Restate connessi. My fingers ran with blood.
stato carcerato per ben capriccio, perché portavo in berta e in cortellaccio. Scontrai la porta e me vio de biccio. Sta fermo e fermo là, fermo gravaccio. E mo sto dentro come devo amare. E mo sto dentro come devo amare. E mo sto dentro.